Amiche e amici dello Storia del Prolato, benvenuti alla 15ª puntata dell'Off Season 2023. Mi scusate il disturbo. Un ringraziamento alle Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, a farmi compagnia ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi e Giorgio Prunotto. Allora, questa mattina in ora di azione, 5:30 già era un dramma. 2, quello dice, oh mi raccomando, tutti con la maglietta rossa questa sera. 2 dormivano, non hanno la maglietta rossa e ci così rompono quella linea di armonia cromatica che tanto ci fa stare bene. 3, per trovare argomenti ho dovuto prendere 2 ore di permesso a lavoro perché non trovavamo nulla, 2 ore di permesso perché non si trovava nulla, ragazzi, come facciamo ad andare avanti così? Come facciamo? Ancora per quanto? Resiste ancora un mese? Poi a luglio si torna un po' a parlare più di
futuro? Un pochino di più.
Che disastro, che disastro.
Ah, direttore, avrei una cosa da chiederle.
Mi dica.
No, gliela chiedo dopo.
Ok, perfetto.
Siamo allora, a meno 100 giorni, se non sbaglio, dall'inizio. O almeno dei Bengals di sicuro, gli altri non.
Gli altri chi se ne frega, c'è la gente. Esatto. Te, Giorgio, okay. Immaginavo. Va bene, dai, salutiamo Stecco che si è palesato in chat, se ci siete passati in chat a salutarci, noi vi risalutiamo perché siamo persone fondamentalmente educate. E diamo inizio a questa 15ª, che non esiste, non fa niente, puntata dell'off season. Quindi dai, andiamoci dentro, sfumiamo la nostra bellissima sigla che tremare il mondo fa e partiamo con la puntata. Il 1° di giugno di ogni anno è una data significativa nell'NFL per quanto riguarda le considerazioni sul dead money. Questo perché il contratto che regola il rapporto di lavoro con i giocatori detta un trattamento speciale nel caso un giocatore venga rilasciato dopo tale data. Infatti, se ciò succede, i dead money non andranno sul cap dell'anno in corso, ma su quello dell'anno seguente. La ratio di questa regola è da ricercarsi nel fatto che il periodo più movimentato della free agency inizia a marzo e arrivati a giugno l'interesse delle squadre per i free agent cala vistosamente, visto che i giocatori più appetibili hanno di solito già trovato una nuova squadra e le franchigie entrano in un periodo di valutazione del roster. Fatta questa introduzione, che insomma, perché noi siamo scienza, conoscenza, cultura, insomma, quello che volete, e la domanda che vi faccio è, secondo voi c'è ancora qualche... No, chi sono, scusate, i giocatori che, secondo voi, rischiano questo tipo di taglio? Cioè, che non sono stati tagliati fino a... non verranno tagliati fino al 31 di maggio e lo saranno da giugno. Un esempio poteva essere di Andre Hopkins, invece... la società, pur di toglierselo dai piedi, ha così deciso di tagliarlo prima della scadenza, sopportando quasi 8 milioni, mi pare, di dead money in più rispetto a un taglio dopo il 1° giugno. Vado a memoria. Insomma, dai, chi...
Un esempio vero è Byron Jones da noi, che è stato designato già da tempo come taglio post 1° giugno.
Beh, ma vedi, in questo caso secondo me è una cosa onesta, perché dice il giocatore, guarda che io ti taglio, comincia a cercarti una squadra.
Solo ma infatti ma è il discorso della post June 1 designation.
Che designation. Quando parli così sei bellissimo. Esatto. Proprio
bellissimo. Yes, a zero is now baby low. E per cui ci sono le squadre che possono designare in anticipo un giocatore che dicono lo tagliamo dopo il 1 giugno, sapendo già in anticipo che questo giocatore dopo il 1 giugno sarà disponibile e di conseguenza consentendogli di crearsi anche un mercato con un certo anticipo. Sì, in buona sostanza è una forma di cortesia della squadra nei confronti del giocatore, ma anche una mossa per comunque cominciare a liberarsi e chiarirsi gli spazi di manovra sul mercato, sapendo che dal 1 giugno lì ci sarà un buco a roster.
Vabbè, guarda, vado subito.
No, cosa diversa invece, Joe, per quello che riguarda, faccio un esempio che riguarda noi, Dalvin Cook, nel senso che non è.
Quello che stavo dicendo, esatto. Non è il primo nome che mi è venuto in mente.
Lui non è designato a nulla, nel senso che lui è regolarmente roster.
Nulla.
Però non si capisce cosa vogliano fare e rischia di essere uno dei tagli del 1 giugno. Allora, rischia perché? Perché secondo me alla fine non è detto che venga tagliato al momento il 1 giugno e non c'è risparmio, ci sarebbe sicuramente risparmio, darebbe qualche milionata a disposizione dei Vikings. Però c'è ancora l'opzione 2, che è quella di tenerlo a roster e cercare di scambiarlo quando magari potrebbe valere qualcosina, e parlo vicino alla trade deadline, se qualcuno avesse bisogno di un running back di valore. Cosa che al momento però non sembra tanto fattibile. Altro esempio, non compare nei manifesti di presentazione della stagione. Presentazione del calendario c'era Alex Mattison, che era fino all'anno scorso il suo backup, e non c'era Dalvin Cook, cosa abbastanza sospetta se consideriamo che è stato uno dei protagonisti degli ultimi anni e sicuramente a livello di talento uno dei migliori giocatori in casa Vikings, anche se magari ha perso una mezza marcia. E quindi è uno di quelli, secondo me, che rischiano grosso.
Quello
sì,
dopo
diciamo viene... che... No, scusate, solo per dire che il Byron Jones dei Dolphins non è l'unico... giocatore che è stato, uso il termine avvisato per capirci, designato per il taglio dopo il primo di giugno. Ce ne sono altri a cui le squadre hanno detto guarda, io ti taglio, comincia a cercarti una squadra, ma per questioni economiche lo faccio dopo il...
Diciamo
quindi
che
io ti taglierò futuro anteriore, posteriore.
Semplice. Sì, sì, li ho appena studiati.
Hai ripassato?
Purtroppo sì, guarda, fresco una tragedia. Ripassato. Maledetta analisi grammaticale. E invece...
Avviso a tutti i genitori presenti all'ascolto. Voi pensate che sia la matematica il punto difficile?
No.
Non è vero, è la grammatica che ti ammazza.
Ma guarda che il problema delle nascite in Italia è per l'analisi grammaticale. La gente non fa più figli perché ha paura di rifarlo.
Anche secondo me.
Venendo a discorsi un po' più seri, diciamo che il tema running back è sentito anche in casa Bengals, nel senso che c'è questo enorme punto interrogativo su Joe Mixon.
Ma voi che cosa viene fatto di un running back? Cioè non lancerete il primo, secondo,
mai,
terzo e anche al quarto?
Ma perché non è bravo a bloccare, infatti.
Ah, ecco.
È quello. Noi l'unica cosa che interessa è avere qualcuno lì che blocchi per la divinità. E il la problema, se vogliamo usare i termini corretti, no, diciamo che Joe Mixon l'anno scorso ha giocato male, tranne alcuni lampi in alcune partite, ma fondamentalmente ha deluso molto proprio nella parte di bloccaggio, ed è quello che ha visto il maggior impiego, appunto, e quello che ha portato poi al maggior impiego di Pirine, che poi però ci ha lasciato per Denver. Diciamo che è stato preso il running back al draft, su cui Chase Brown ci sono buone speranze. Io non credo però che venga tagliato Mixon, perché oggettivamente, numericamente, non ne avremmo a quel punto sufficienti per affrontare una stagione in maniera serena. credo gli verrà proposta un taglio della paga, e alla fine penso che lui accetterà, anche perché viste tutti i suoi casini anche legali che rischia di dover affrontare tra sparatorie e robe varie, io non penso che abbia tutto sto mercato. Già i running back non è che stiano andando alla grande, se poi rischiano pure le cause e le squalifiche, direi che questo è già tanto, se accetta metà dello stipendio magari spalmato su 2-3 anni e in qualche modo ne esce. Anche perché il risparmio è notevole, eh? Se lo tagliano stiamo parlando di 10 milioni.
Non avevo messo la testa a posto, cioè mi ricordo che era un po' una testina calda tempo fa, ma mi pareva che si fosse...
Si aveva tirato quel famoso pugno nel refettorio alla ragazza all'università, motivo per cui era sceso al draft, però poi da lì era sempre con noi, sempre stato assolutamente bravissimo. D'estate è successo quel che è successo nell'estate, off season, e sta sparatore che non si è capita bene vicino a casa, se è la sorella, se c'entra lui, è tutto molto in divenire. Io non credo che alla fine dovrà scontare delle pene o qualcosa o squalifiche varie, perché alla fine la situazione sembra tanto fumo ma poco arrosto, però diciamo che questo sicuramente non aiuta.
Guarda, io ricordo uno che era stato messo fuori squadra anni fa per avere defecato in un armadietto, quindi se tanto mi dà tanto, facendo la proporzione.
Quando scappa, scappa.
Scappa, scappa. Parlando di running back, ma scusate, qualcuno di voi ha aggiornamenti su Eckler?
Non è che gli hanno rinnovato il contratto, mi hanno dato un incentivo di 2 milioni per l'anno prossimo, esatto, basato sulla produzione. Che è sostanzialmente una ricca pacca sulla spalla per dirgli sì sì, continua a produrre così, che tra aperta parentesi, se continua a produrre così significa che l'attacco dei Chargers non gira, ci sono problemi molto seri, però di fatto penso che abbiano solo rimandato di un anno l'inevitabile.
Tra l'altro Chargers che avevano anche Keenan Allen in dubbio a rischio, diciamo, ma ha smentito il GM proprio in questi giorni. Era un altro di cui si vociferava potesse essere a rischio taglio, di saltare, anche perché anche i Chargers, cosa che mi aveva abbastanza stupito, erano tra quelli di cui si discuteva in modo più leggero che altre squadre su un eventuale approdo di Hopkins. Mi sembra strano perché hanno preso il ricevitore al draft e mi sembrano abbastanza stacked a livello di VR, che tra l'altro abbondano a Denver, altra squadra che magari sfoltisce non avendo trovato chi tradare o delle controparti per scambiare uno dei loro numerosi ricevitori. Probabilmente
bravi anche, tra l'altro, perché
esatto.
Una trade per Judy, per Sutton,
Tim Patrick.
Però al momento non si è sentito nulla in quel senso.
Sì, è vero.
Forse Peyton se li vuole vedere per bene.
No, avevamo fatto mesi a parlare del draft, che l'avevamo messa giù che il problema era forse il loro prezzo, perché chiedevano letteralmente una scelta primo round per Judy, e adesso il potenziale c'è, però non è che puoi non la definire neanche più svalenza, ma rifarti di quello che hai speso per aggiudicarti un giocatore che dopo quanto? 3 anni non ha, fra infortuni e produzione un po' ballerina, non ha mai impressionato come hanno fatto con
il primo anno non aveva fatto una brutta impressione, poi si è rotto, poi l'anno scorso Denver è stata la fetecchia che è stata in tutti i punti della squadra. Per cui secondo me Judy è uno su cui varrebbe la pena puntare. Se davvero dovessero tagliarlo, secondo me in un anno secondo è già firmato da un'altra parte.
Beh, anch'io penso che in caso di taglio non ci voglia molto per vederlo firmato da qualcuno. E tra l'altro abbiamo parlato di running back senza citare, il caso di un altro che è stato designato e poi diventerà effettivo il 1 giugno, che è Elliott. Era stato anche lui,
giusto?
Anche lui nella listina,
il buon vecchio Zicchi,
esatto, e di cui tra l'altro voci almeno quello che ho letto qualche tempo fa, adesso un po' che non leggo niente di Elliott, parlavano addirittura di una possibilità vaga che tornasse, ma mi sembra strano pure quello, ai Cowboys, a cifre ovviamente ridotte. L'altro di cui non abbiamo ancora
andrà
parlato,
anche lui ai Cardinals come Emmitt Smith.
Cardinals, dubito che sia la strategia che vogliono perseguire. No, c'è quell'altro.
Io dubito che i Cardinals abbiano una strategia.
C'è il nostro uomo, l'invitato di pietra, il convitato di pietra, che è Derrick Henry. Bisogna vedere cosa.
Oh, ecco.
Ragazzi, il rischio secondo me è che lui che saltino sia lui che Tannehill. Secondo me c'è.
No.
Sai che secondo me se vanno alle vanno in coppia.
C'è lo stesso
secondo
treno.
Secondo me
stesso
non treno.
Vanno, vanno in coppia.
Cioè, per tagliare Tannehill vuol dire che Levis deve aver fatto un'impressione della Madonna negli OTAs. Ma della Madonna, per tagliare proprio Tannehill, perché no, tagliare Tannehill vuol dire che dietro c'è Malik Willis.
Sono d'accordo, no, però secondo me c'è un Tannehill che rimane dicendo ma come mi vendi questo, rimango qua solo come un cane, voglio andare anch'io.
Ah, beh, ma voglio andare è una cosa che ti taglio un'altra.
Sì, beh, senza Henry Tannehill, ma no, parlando da un punto di vista storico, perché comunque ci sono anche meriti di Tannehill oggettivi nella rinascita dei Titans, è stata breve,
assolutamente.
Ma c'è stata. Però senza Henry Tannehill è una situazione pessima e arriva il punto in cui da un momento all'altro passa da franchise quarterback a backup per il resto della carriera, perché giocare nei Titans nel 2023 è impossibile, non c'ha nulla con cui operare. E infatti è il motivo per cui auspico che lo tengano, perché se mandi in campo Willis gli sputtani la carriera completamente, tanto vale che gli dici già di cambiare sport, di cambiare professione e di trovarsi nuova fatica. Se mandi in campo Levis sei totalmente un idiota, perché Treylon Burks ha il potenziale, tutto quello che volete, però se guardiamo la depth chart dei Titans ci sono nomi che sono veramente a practice squad, con tutto il rispetto per gente che è lì e io sono qua, però nomi da practice squad che già Tannehill sarà in una situazione pessima. Tiri via Henry, tira via il quadro del titolare, mandi allo sbaraglio uno dei due giovani, che ok, possiamo dire che Willis sia purtroppo carne da macello, ma in ogni caso non credo sia nel loro interesse.
Mattia, ma proprio per quello dico, tu hai detto hanno un roster in cui tanti nomi mi lasciano perplesso, secondo me è effettivamente uno dei roster probabilmente peggiori che ci sono.
No, non ha detto proprio così, ma diciamo che il senso era quello.
E che io faccio il proprietario dell'albergo, ho un tunnel che se lo taglio dopo domani risparmio 27 milioni di dollari. 27. Francamente quasi a zero tutto, perché tanto col roster che ho adesso non ci combino granché. A zero tutto, provo i due ragazzi subito, purtroppo uno dovrà cercarsi un altro lavoro alla svelta, e concordo con te che se metti Willis in campo la prima giornata non ci sono tante prospettive per il giovane, però da un punto di vista economico 27 milioni di dollari sono più di quelli che i Vikings risparmierebbero con Cook insieme a quelli che i Bengals risparmierebbero con Mixon, quindi
allora è vero. Però qualcuno di noi è disposto a mettere per iscritto adesso che questi Titans in quest'anno AFC South non possono giocarsi qualcosa? Perché guardate che il livello non è mica... Cioè, abbiamo due quarterback rookie, abbiamo i Jaguars, ok, che sono i favoriti sulla carta... Cioè, non è che il livello sia così inarrivabile per una squadra appena appena bene allenata, motivata e quant'altro.
Su questo spiegare
Tannehill vuol dire, ripeto, o che Levis mi ha fatto un'impressione della Madonna negli OTAs, che contano quello che contano, però questo abbiamo visto fino adesso, oppure che ce ne frega poco di quest'anno.
Su questo posso anche essere d'accordo, però dovrebbero giocare 14 partite su 17 contro la loro division, perché sono comunque calati in un'FC iper competitiva e c'hanno veramente poco. Non so dirti se siano dietro i Texans o i Colts, perché sono in mano a quarterback rookie che sono totali incognite. Però se guardiamo la AFC nel complesso, faccio fatica a non mettere i Titans nella parte destra della classifica, magari anche nell'ultimo quarto della classifica, perché oggettivamente c'è veramente poco con cui lavorare. Poi magari Henry ti si inventa 3000 yard, ti trascina il playoff di pura forza di volontà.
Se io però... non decido di risparmiare altri 11 milioni col taglio post first,
però vale, che senso ha risparmiare? Cioè, è sempre bello risparmiare, in realtà, ma...
No, ma adesso cioè... stavo esagerando di proposito, anche perché effettivamente il ragionamento che fa Mauro quaglia per due motivi, ovvero se io tengo tutti e due e la divisione è quello che è, lo sappiamo, e la vai a vincere, è vero, come dici tu, con una espressione, una metafora retro, perché la parte destra della classifica non ti appartiene, quando c'era su Rai 2 che facevano vedere la classifica ben divisa in due, era roba che tu ancora
ma
non
c'era. Ma che Rai 2?
No, no,
no, su Rai 2, sul 90esimo
minuto l'ho guardato.
Era sull'1.
No, no, ma io era ancora Rai 1. Domenica sprint addirittura, quindi...
Che
ma sulla TV?
Esatto, esatto, no, comunque
vivo.
Tornando a noi, vinci la division, fai i playoff, è vero che non vai da nessuna parte, perché l'AFC è il resto dell'AFC di elite, il resto dell'AFC di elite è due spanne sopra i Titans, però è anche vero che se tu credi davvero di avere il quarterback del futuro Levis, intanto ti fai i playoff, gli fai fare una stagione tranquillo senza rotture di scatole, sputtani 38 milioni di dollari, ma sti cavoli, almeno costruisci delle basi solide su cui poi andare a investire quei soldi che si liberano sicuramente alla fine dell'anno prossimo.
Ah, la base solida potrebbe essere Marvin Harrison Jr., solo che per...
Allora non devi andare ai playoff, però.
No, è che sono troppo ben allenati per vincere tre partite.
Ai playoff non ci vanno, neanche se tengono Harry e...
No, in questa AFC...
cioè, l'ipotesi...
Una sì.
I Jaguars.
E allora tagliamo tutto.
Ma
tagliamo tutto, cioè, allora io mi risparmio 38 milioni di dollari sul cap per far cosa?
Esatto.
No, infatti.
Cioè, che cosa ci faccio con quei soldi?
Poi general manager,
poi dategli 38 milioni di dollari.
No, ho capito, ma in questo momento è il discorso che hai fatto tu prima, cioè in questo momento io come li spendo 38 milioni? Non ci trovo qualcosa che possa potenziarmi la squadra più di Tannehill ed Henry, secondo me. Il prossimo anno è un altro discorso. Il prossimo anno, come giustamente hai detto te, questi soldi si liberano e via, e si parte from the beginning, from the start. Ma quest'anno a che pro risparmiare quei soldi? Cioè, come potrei investirli in maniera più proficua?
Secondo me non c'è. Il general manager sulla carta ha dichiarato che Henry è tolto dal mercato. Hanno provato a vagliare.
Cioè, nessuno gli ha offerto nulla.
Esatto. Invece... tre nomi, io sposto
una lira.
Sì, no, comunque vi dico solo che devono fare lo stadio nuovo, se non sbaglio, a Tennessee, o ricordo male io, che ho visto un progetto di due stadi, ho visto i progetti dei Bills,
se lo fanno pagare poi
lo stadio azzurri del Tennessee,
è vero, ma glielo paga lo Stato,
che è stato?
Allora,
di tutto glielo paga la comunità,
manco risparmiare le tasse,
bravi tutti a farsi stadi così,
ma lo battono San Siro
per fare quello del Tennessee, sì.
Paga il gancio,
giocare
paga
Titans al posto di quello,
lo smontano pezzo per pezzo e lo portano nel Tennessee.
Io invece vi dico tre nomi che secondo me rischiano molto molto probabilmente di essere tagliati. Il primo è Corey Davis, il receiver dei Jets, perché 10 milioni e mezzo,
sì.
Lui non giocava con Aaron Rodgers, non è,
esatto,
amico di Aaron Rodgers.
Hanno Garrett Wilson, Lazard, Hartman, Cobb, Rodgers non di amico, secondo me questo lo salutiamo. Chase Rullier, centro di Washington, 12,4 milioni, cioè hanno firmato. Ciao. Gates dai Giants in free agency, e al terzo round hanno preso Stromborg, centro anche lui al draft, quindi dici mi sa che questo lo salutiamo. E l'ultimo secondo me è Witherspoon, cornerback degli Steelers.
No, ma Joe, hai detto Chase Rullier, quello è già, sì, designato, quello lo salutiamo.
Ah, ok,
sì,
ok,
sì, è designato.
E gli Steelers hanno 11 cornerback a roster. Hanno firmato Patrick Peterson, Joey Porter l'hanno preso, Trice anche hanno preso al draft, 11 cornerback, 4 milioni risparmiati, questo lo salutiamo.
11 stanno coperti.
Beh, ma c'è anche il numero di wide receiver dei Browns è una roba impressionante, cioè sono passati da dire non abbiamo wide receiver a, ora li avevo contati, ma anche lì siamo ma tipo 12-13 di più, ma è un numero spropositato, cioè.
Competition in training camp.
Esatto, così che si facilitano i ragazzi attenti. Esatto. Ne approfitto per salutare Davide che si è presentato in chat, ciao Davide. E vabbè, vediamo, tanto mancano 4 giorni, così la settimana prossima faremo una puntata su chi è stato o non stato tagliato alla, il giorno del taglio, l'uno. Va bene, dai, vedremo un attimo, sono proprio curioso di vedere se le squadre andranno un po' a tagliare il roster, ma visto che siamo in argomento, te, andiamo un attimo a vedere invece, prima abbiamo visto quali giocatori sotto contratto potevano essere tagliati o saranno tagliati, sono stati già designati, invece, ma c'è...
Sono passati da saranno famosi a saranno tagliati?
Esatto, mamma mia, sempre con Leroy Johnson, eh? Lui c'è sempre, buona,
anche lui,
anima sua.
Sarà tagliato.
Sì. Invece, ci sono ancora dei free agent disponibili? Sì, no, per essere ci sono migliaia.
Hawkins.
Vogliamo... esatto, allora abbiamo... Io vado a prendere una classifica che li dà dal migliore al peggiore di 6-7 nomi. Di Andre Hopkins, ricevitore 31 anni. Yannick Ngakoue.
Già 31?
Sì. Edge 28, Edge 30, Dalton Risner guardia 28, Marcus Peters cornerback 30, Leonard Floyd 30 anni Edge, Melvin Ingram Edge 34, Teddy due guanti Bridgewater quarterback 30, poi Frank Clark Edge 30, tutti gli Edge sono sul mercato, non ci sono Edge perché sono tutti free agent, e poi tantissimi altri fino ad arrivare là in fondo a John Johnson, safety di 27 anni che giocava nei Browns. Allora, secondo voi qualcuno di questi trova un contratto, tolto Opis, dai, che già ha visitato mezza NFL?
Penso ogni singolo pass rusher che è nominato. Con pazienza, magari anche ad agosto, a ridosso della stagione, perché immagino che anche un Justin Houston oppure un Melvin Ingram a 34 anni magari i training camp hanno particolarmente voglia di farlo.
Attenzione, Melvin Ingram l'unico problema che ha sono i 34 anni, perché se voi date un occhio alla sua carriera recente, dove tutti gli anni in cui è stato ultimamente è stato un plug and play pazzesco.
Sì, tipo anche Justin Houston che ha fatto veramente bene l'anno scorso. C'è... Frank Clark, anche lui cioè,
Frank Clark lo vuole Giorgio.
Fa comodo.
Beh, soprattutto a gennaio fa comodissimo.
Esatto, gennaio.
Esatto.
Ma anche solo Leonard Floyd.
Esatto, anche lui.
Che continua ad associarlo ai Vikings, perciò vale, preparati a strapagare qualcuno, tanto per cambiare. Clowney forse è quello più curioso, perché ho letto un'intervista in cui...
Una vita da friese.
No, mi cava pesantemente a Houston e penso che il ritorno a Houston sarebbe probabilmente la cosa più interessante in assoluto, perché la carriera di Clowney a questo punto è una delle carriere più interessanti che abbia mai visto, perché non si può dire che non sia una bella carriera, ma è sicuramente una carriera particolare.
E... C'è stato un anno, un off-season in cui non abbiamo parlato di Clowney come un buon free agent per tirare
no,
su?
No, secondo NFL.com no. La sua scheda inizia in italiano un altro anno, un'altra volta nella top 101 dei free agent.
Non ha mai raggiunto quello che si pensava. Yeah. No. Cioè, fortissimo, forte, buono, ma mai quello che si credeva quando è uscito dal college. Insomma.
Lui è stato preso prima assoluta davanti a... Sì,
a prescindere, Mauro.
Yes. Perché e mi ricordo mica lui che saltava in lungo tantissimo, c'era
Greg Robinson, mi sa.
No, c'è un altro
Reggie Bush.
Vado a vedere.
L'ha preso davanti Greg Robinson.
Voi parlate che io vado a controllare.
Il problema è che è un giocatore la cui intelligenza non brilla. uno che non è mai riuscito a migliorare in tutti questi anni, uno che ha dei mezzi atletici spaventosi e non è riuscito ad aggiungere particolari mosse per fare uno step ulteriore, uno che non è mai riuscito neanche a lasciare un buon ricordo nelle squadre in cui è andato, per cui in alcuni casi ha litigato come ai Browns, in altri comunque lo hanno visto e hanno detto ma non solo non ti do quei soldi, ma non ti voglio proprio, che è ancora peggio. Quindi sinceramente sì, un contratto lo troverà, ma il suo futuro è veramente compromesso ormai. Invece, secondo me, appunto, Hopkins spero non finisca ai Bills o ai Chiefs, perché mi fa molta paura.
Ci credo.
Porca miseria. Tutti nei AFC dovrebbero mettere
se c'è un minimo, se c'è un minimo di logica, va a Kansas City.
Sì, sì.
Sì.
Beh, leggevo oggi come destinazione, in questo momento è in testa alla lista.
Scary, eh?
Beh, sì. se lui vuole vincere, non vedo un posto migliore. Se loro hanno bisogno davvero di un ricevitore, giusto, se hanno bisogno di un ricevitore, in questo momento non c'è niente di meglio sul mercato. Per cui...
non dico Durant a Golden State, ma poco ci manca. Hopkins in mano a Mahomes.
Sì, soprattutto perché ho detto che sperano di avere Tony come receiver 1, che talento ce l'ha, ma devi giocare delle partite per essere receiver 1, perciò... è abbastanza improbabile. Hopkins l'affidabilità ce l'ha, gli ultimi due anni sono stati abbastanza travagliati, però non credo di dover stare qua a spiegare il di Andre Hopkins, che comunque andrebbe anche a fare il receiver 1 in una squadra fortissima, produrrebbe numeri, magari si vince l'anello, va a batter cassa per l'ultima volta in carriera da un'altra parte, cose che secondo me ai Bills con Allen che corre, Dix e gli altri...
Secondo me non ha neanche bisogno di andare a batter cassa da un'altra parte, cioè può anche batter cassa a Kansas City, cioè potrebbe essere una soluzione anche posteriore, più di un anno. A parte che il tempo mi è volato, mi sono completamente perso che DeAndre Hopkins è già a 31.
Mauro, il tempo passa.
Quando ci si diverte? No, sicuramente è la destinazione più, sarebbe la più logica, anche parecchio più logica di Bills, che comunque del talento come wide receiver ce l'hanno già. I Chiefs hanno vinto un Super Bowl con Juju Smith-Schuster, ragazzi, cioè, ricordiamoci, e già quello non c'è più, per cui...
passa il tempo.
Cioè, Travis Kelce va bene, ma...
Un nome che penso salterà il training camp, ma poi trova collocazione sicuro e su. Dal punto di vista... tu lo conosci bene.
No, il cognome non mi dice molto. Se hai il nome...
Oh, mamma mia.
Ndamukong.
Ndamukong, sì. Secondo me lui sarebbe perfetto per i Chargers.
Si è comprato un intero quartiere immobiliare a Miami.
I Chargers non hanno veramente nulla là in mezzo per fermare le corse, e lui veramente da quel punto di vista può fare la differenza. Non mi sembra che i Chargers però siano interessati.
Lui, vedi, è un esempio di giocatore, secondo me, che ha iniziato la sua carriera secondo me anche patendo eccessivamente la fama di cattivo ragazzo, di bad boy che aveva qua da Detroit, eccetera. Poi però ovunque sia andato è sempre stato un esempio di professionalità negli allenamenti, nel tutto quanto. Gli allenatori ne hanno sempre detti bene, è sempre uno che non si è mai risparmiato sul campo, cioè si è sempre comportato in maniera esemplare durante tutta la sua carriera, anche lì con tante tappe, più tappe di quelle che, visto come l'esordio, la posizione al draft, il talento e le premesse potevano far immaginare, invece è stata una carriera abbastanza frammentata con tanti cambi di maglia e quant'altro, però è stato uno che si è sempre comportato bene e ha sempre dato il suo, ha sempre fatto quello che doveva fare e senza problemi e con ottimi risultati. E questo giusto poi per rimarcare anche la differenza con un clown a caso di cui abbiamo appena finito di parlare.
Sì, lui aveva pagato anche quel famoso episodio con i Packers dove aveva calpestato.
Sì. Il bad boy.
Però.
Che vuol dirlo? Bisogna anche vedere poi, secondo me...
Il football non è uno sport da signorina città.
Per niente. Bisogna vedere anche poi di quanto ti accontenti economicamente. È vero, l'età è un fattore, eccetera, eccetera, però...
Anche lui, la vecchiaia serena gliel'abbiamo garantita noi, non è che non sì, avesse chissà che bisogno.
E Robbie Gould come kicker, dove lo piazziamo?
A Dallas.
Prendo volentieri anch'io quello. Non c'ho una lira, ma prendo volentieri anch'io.
Dai, dopo quello che è successo l'anno scorso con Maier, che...
Sì, anche io lo vedo.
Poveretto. Però... Che poi tra l'altro Gould ha la cosa che è infallibile ai playoff, poi ovviamente nel momento in cui va Dallas sbaglia il primo e scivola, si rompe anche qualcosa, però
poi bisogna squadra... vedere se Dallas ci va ai playoff.
Vabbè, se non si va Dallas in NFC
vabbè, io inizio con le bold, attenzione,
in NFC se ti iscrivi
subito, secco proprio.
Se ti iscrivi al campionato sei praticamente già quasi ai playoff,
sì, di noi Cardinals,
sentili quelli delle AFC che fanno i bulli, sentili, ah che bravo.
Dai Ale.
No, comunque c'è un pass rusher che secondo me è meno brillante di tutti gli altri, che è uno dei più alti nella classifica che abbiamo sott'occhio, che è Ngakoue. Giocatore che fa delle statistiche della Madonna, perché ha sempre delle statistiche molto rilevanti, ma che in realtà di cui l'utilità è pressoché nulla. Io l'ho visto ai Vikings, l'ha visto anche Mattia a Baltimore, e sta facendo il giro delle sette chiese, perché in realtà alla fine della fiera sì, fa sec, ma poi fa poco altro.
Poi basta.
Non gioca praticamente con la squadra, non ferma le corse. Giocatore che sì, il contratto lo troverà, perché comunque chi fa sec è un contrattino lo trova sempre, però l'utilità del giocatore è veramente poca.
È pazzesco, Ngakoue lo vedi tipo 10 volte all'anno, 12 in base al numero di sec che fa, per il resto è totalmente irrilevante. Non... Tant'è che mi sa che ormai non gioca neanche più primo secondo down.
Ci sarà.
E Dalton Risner come guardia, chi è che lo vuole?
No. Mi sento abbastanza protetto.
Lo diamo a Baltimore, dai, che...
No, sono a posto quelli che non ho.
Vabbè, hai Zeitler, che è sempre buono.
Sì, con la pensione, vabbè.
Sono i prezzi che inquietano.
È quello il discorso.
Abbiamo ancora un mesetto per vedere un po'. Cosa
qualche soldino vorrà.
Vai Giorgio, vai.
No, che poi questi, magari metà di questi aspettano i primi infortuni, cioè non fanno veramente training camp.
Sulla lista
per massimizzare i soldi,
un nome su tutti, Teddy Bridgewater. ridiamo finché vogliamo, ma appena si rompe il primo, Teddy è abbastanza vicino alla cima di quelli da chiamare,
Sì, no, ci tenevo a dire, adesso credo che tutti lo immaginino, ma non credete questi giocatori, perché sono free agent, stanno fermi adesso, a parte le battute, fermi sul divano a aspettare una chiamata, è gente che si allena, Cioè, perché quando verranno chiamati devono presentarsi pronti alla misura, hai capito?
No, ma infatti Mauro ha ragione, Bridgewater è uno di quei giocatori che andrà avanti, se la salute lo tiene sano, una decina d'anni a fare il backup a destra manca, subentrare la stagione in corso, alla Fitzpatrick senza lo swag, alla Josh McCown, nel senso un giocatore che è solido, che lo metti dentro, il suo lo fa, non ti fa vincere, non ti fa perdere, ti tiene la squadra. È chiaro che parliamo di un giocatore dell'utilità ormai, insomma, conosciuta da quello che può offrire, lo si sa, ma sicuramente è uno di quelli che va avanti, anche perché c'è ben di peggio, ma molto di peggio che gira come backup. Poi adesso se ne possono anche tenere tre, quindi figurarsi.
Sì, poi ricordiamo che ora molti non stanno andando a allenarsi con la squadra, perché gli allenamenti sono ancora volontari, quindi effettivamente c'è tanti giocatori preferiscono allenarsi per i fatti loro, spesso per evitare infortuni, e, però si allenano tutti, cioè sono professionisti, ora poi noi ridiamo e scherziamo, sì, ma esatto, cioè, loro sanno benissimo, se non ti alleni poi il contratto non lo pigli, eh.
No, ma soprattutto, sì, esatto, se ti presenti non in forma c'è sempre
adesso
può prendere il tuo posto.
Ragazzi, avete parlato di allenamenti, io c'è quella foto che ho visto, non so se è una foto montaggio, illuminatemi voi, ma Russell Wilson, il confronto tra Russell Wilson dell'anno scorso e Russell Wilson di quest'anno,
ah, non l'ho visto,
è una roba che, ripeto, spero sia un fake quello che mi è capitato sotto gli occhi,
è il cercare. Doping, vergognatevi, è il doping.
Ragazzi, cioè, gonfio l'anno scorso, normale quest'anno, anzi normale,
il doping.
Molto tirato quest'anno.
Il doping, segniamocelo, al contrario.
Segniamocelo nelle bold, Mauro, questo è un Russell Wilson spumeggiante.
Io mi aspetto quest'anno un Wilson molto più vicino a quello che si è visto a Seattle che non più vicino a quello dell'anno scorso.
Beh, dai, quello dell'anno scorso veramente, cioè, era improponibile.
Ma io non ho detto che ho rivelato chissà che fatto che ragionamento, cioè, ho detto una minchiata banalissima, cioè, come faccio sempre. Diciamo, mi guadagno la pagnotta qua dentro dicendo minchiate, non è che...
Io mi ricordo ancora...
è il direttore che mi vuole ancora.
Alcune partite veramente che erano da vietare, erano una cosa improponibile, non può essere così brutto. Non credo Denver andrà benissimo, ma così brutto è veramente dura.
Ma io non sono sicuro che Denver andrà malissimo, perché credo sia abbastanza chiaro che il problema dell'anno scorso a Denver era tutto, cioè tutto l'ambiente, tutto quello che girava, un head coach inadeguato al ruolo, non nello stile Urban Meyer, ma comunque un head coach inadeguato a quello che doveva fare. È chiaro che quando cominci a piazzare in cima alla piramide uno inadeguato, poi il pesce puzza dalla testa e avanti così. Però credo che quello sia stato il problema principale. Io non sono di quelli che pensano che Russell Wilson si sia imbrocchito di colpo.
Tu hai parlato di Gase e c'è tornato sul discorso anche Le'Veon Bell parlando della sua stagione ai Jets, ed è un'intervista che vi invito, se riuscite, andate a recuperarla, perché dice...
Spoilermi qualcosa.
Parecchie cose. No, lui fa chiaramente presente che la confusione che c'era generata dall'head coach improponibile e dalla situazione in cui ha messo quel povero disgraziato di Darnold, cioè di cui abbiamo parlato spesso in questi anni, l'abbiamo smontato pezzettino dopo pezzettino, ma questo è arrivato in NFL, lo diciamo sempre, lo ripetiamo un miliardo di volte quanto sia importante arrivare in NFL e trovarsi nel contesto giusto. In generale vale per qualsiasi sport di squadra totalmente questo ragionamento.
Ma a maggior ragione per un quarterback.
Esatto, maggior ragione per la posizione più difficile che ci sia nello sport in assoluto, e questo non è come quando dici che è lo sport più bello del mondo, ma il quarterback è proprio la posizione più difficile che ci sia in qualsiasi sport, e ragionava su come fosse inadeguato, faceva una confusione incredibile, non sapeva chiamare gli schemi, e lui diceva, avessimo avuto Tomlin quell'anno ai Jets, con la stessa squadra, che non era fenomenale, e lo ammette lui stesso, comunque le nostre 9-10 vittorie le avremmo portate a casa. Invece eravamo in mano a un matto. Poi dice anche che fumava prima marijuana prima di partite, in cui poi correva 150 yard e segnava due touchdown a Pittsburgh. Insomma, poi dopo è condita, c'è di che leggere, c'è di che leggere.
Ma voi rendetevi conto che questi l'hanno visto da vicino per 3 anni. Cioè, non è che eravamo al polo opposto, eravamo nella stessa division. Cioè, facevamo parte di quelle squadre di cui una squadra deve sapere tutto, vita, morte e miracoli, perché quella della tua division devi sapere tutto. Questi lo sapevano e l'hanno preso lo stesso. Vabbè.
Ma lì sono problemi di connessione dei proprietari, nel senso che veramente è il proprietario che si intromette, dice ora mi pigli quello perché è amico mio, fine. Io mi fido di lui perché okay, è amico mio. E lì va, perché sennò è assolutamente inspiegabile.
E quello, può essere. Va bene, dai. Allora, chiudiamo anche la parentesi free agency, tanto rimane ancora aperta, passiamo alla Italia Football League, il campionato di
No, dovevo chiederlo, ma vabbè, la chiedo dopo.
Ok, va bene, ricordati, prenditi un appunto.
Ma sia proprio.
Ok, si è conclusa la regular season della IFL, vediamo i risultati di week 12. Warriors contro Mastini 28-7, Scorpions contro Rhinos 42-7, Panthers contro Dax 41-21. Scontato il Panther, la vittoria dei Panthers sui Dax, molto bella invece la vittoria di Scorpions contro i Rhinos, e i Warriors battono i Mastini condannandoli all'ultimo posto. In virtù di questi risultati la classifica è Panthers e Guelfi 7 vittorie e una sconfitta, Panthers primi per aver vinto lo scontro diretto. Al terzo posto i Dolphins con 6 vittorie e 2 sconfitte, gli Scorpions 4-4 e Rhinos 4-4 hanno il quarto e quinto posto con gli Scorpions davanti ai Rhinos per aver vinto lo scontro diretto. Entrano nei playoff con uno sprint finale incredibile i Dax Lazio, che vincendo 3 delle ultime 4 partite chiudono 3-5 alla pari con i Frogs, ma avendo vinto lo scontro diretto prendono il sesto e ultimo posto per la post season, quindi Frogs 3-5, Warriors 2-6, Mastini 0-8 che retrocedono in seconda divisione. Per questa classifica quindi l'accoppiamento per le wild card saranno, le wild card si disputeranno nel weekend del 10-11 giugno, Dolphins Ancona contro Dax Lazio, Scorpions Varese contro Rhinos Milano. La vincente di Dolphins contro Dax giocherà contro i Guelfi, la vincente di Scorpions contro Rhinos invece giocherà, scusate, la vincente di Scorpions Rhinos giusto giocherà contro i Panthers. Questa è la le eventuali semifinali. Anticipiamo velocemente un Ask Disturbo perché c'è la domanda di Jack Gatto. I Mastini Verona chiudono a 0 vittorie una stagione giocando a Bolzano. Ha senso che in una città come Verona ci siano due società di football che si dividono le risorse esigue di personale ed economiche per nessun risultato? Jack, la mia risposta è sì e no. Sì, nel momento in cui hai tanto da utilizzare per giocare, quindi tanti giocatori, tanti dirigenti, tanti allenatori. No, se alla fine, come te scrivi, c'è un numero esiguo di personale. Ma tieni presente che alla fine molto del football italiano è legato a logiche, uso il termine personali, cioè detto terra a terra, usando un termine che a questo ci possiamo permettere, scazzi tra dirigenti che di solito generano altre squadre che non permettono magari, come sottolinei te, magari la gestione migliore del personale in una città come Verona. Perfetto, finito lo spazio IFL, torneremo a parlarne dopo le wild card e quindi arriva il momento, dopo qualcosa come 48 minuti di trasmissione, una settimana in cui non dovevamo parlare di nulla, Ask Disturbo.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Stack Turku ci chiede se
se lo spazio domande
puoi farlo dopo, prima gli spettatori, prima gli ascoltatori, prima gli amici. Stack Turku ci chiede come secondo noi finirà la questione tra i Giants e Barkley. Sembra che più di qualcuno ipotizzi che finirà male. Quali sarebbero i motivi? I running back sono mai carne da cannone? Prima di darvi la parola, Barkley è stato taggato e non ha firmato il tag. Vado a memoria, ma credo di aver sbagliato. A voi le risposte.
Qui abbiamo il guru della posizione, quindi...
No. Ma no, è inevitabile, nel senso sappiamo bene che gli girano le scatole, ma sappiamo bene che non ha il coltello alla parte del manico, perché ormai purtroppo i running back non ce l'hanno neanche quando fanno stagioni eccezionali, per cui farà la manfrina che fanno in molti in questi casi, non va agli allenamenti, non è tenuto andare nemmeno agli allenamenti obbligatori perché lui ufficialmente ora non è un giocatore dei Giants, non esatto. Può andare da un'altra parte, ma non ha quegli obblighi,
è come aspetterà... Tomezzi in aeroporto, uguale
esatto, terminal. E in realtà cosa succederà? Aspetterà a metà del training camp, torto collo firmerà il tag arriverà, ovviamente sarà allenato nel frattempo, cercherà di ottimizzare la sua stagione per poi provare a firmare qualcosa l'anno prossimo. È logico che quello che sta prendendo e prenderà quest'anno i tag sarà verosimilmente, nella migliore delle ipotesi, quello che prenderà tra un anno con un contratto. Ovvio che spererà magari di avere un pluriennale. Quindi purtroppo è un braccio di ferro che si sa già come andrà a finire.
E il mio guarda amico Le'Veon Bell, scusa Matteo, ti ho interrotto, il mio amico Le'Veon Bell nella sua intervista, non prendo soldi se la leggete, comunque nella sua intervista parla anche dell'aver rifiutato di essere stato fermo un anno, e la risposta è me.
Guarda Stack, prendi paura solo se toglie tutti i post a Instagram con la maglia dei Giants.
In quel caso... hai dato un chiaro segnale a Stecco, dai.
Solo in quel caso prendi paura, se no ordinaria amministrazione.
Va bene, allora, altra domanda di Dave74, mi piacerebbe sapere il vostro punto di vista sulla regola approvata per un solo anno che prevede sostanzialmente un touchback per ogni fair catch che si verifichi dopo un kick-off, ovviamente, sotto la linea delle 25 yard. In poche parole, la rispiego per chi non la conoscesse: per un anno, nella prossima stagione, se un giocatore chiama un fair catch nella zona 0-25 proprio a metà campo, l'azione ripartirà dalle 25 e non da dove ha chiamato, da dove ha ricevuto il pallone dopo il touchback. Siete favorevoli o contrari? La NFL vuole di fatto arrivare ad abolire il kickoff? Che impatti potrebbero esserci nel roster sullo sviluppo del ruolo di kick returner se la regola dovesse rimanere?
Dai, prendo io la patata bollente, è tutto un discorso di sicurezza, mi spiace, nel senso, ci può piacere o non piacere, è secondario purtroppo. Il 60% delle concussion sono avvenuti a quarterback o a giocatori che stavano giocando azioni special team, e tendenzialmente il kick return è una delle azioni più pericolose dove avvengono più infortuni in tutta l'NFL. Mi piace quando vedo il ritornatore che fa 70 yard, sì, mi piace tantissimo. Avviene poco? Sì, avviene veramente poco. Il rischio è troppo alto, purtroppo si deve andare in quella direzione. Toglieranno il kickoff? Sì, secondo me ci arriveremo, perché è inevitabile. Secondo me possono pensare a cose carine, alternative, giochi alternativi per capire da dove far ripartire la squadra. Io non farei che automaticamente la squadra riparte dalle 20 o dalle 25. Inventerei una nuova, sì, no, in funzione se la spostano, sì, sì, come in passato. Penserei a un qualcosa.
Sasso, carta, forbice al meglio delle 5.
No, però tipo il famoso, come quando si diceva, l'alternativa all'onside kick. Il famoso down da chiudere, quarto down e 20 da chiudere o roba del genere, insomma un'azione di gioco, un qualcosa diverso, un kick, un field goal magari da molto lontano, da spostato, se inventeranno qualcosa, ma purtroppo bisogna pensare a togliere il kick off return, perché per ora è troppo pericoloso.
Perfetto, grazie Giorgio, un saluto a Dan che si è palesato adesso, va bene Dan, the more the merrier, come dicono gli americani. Possiamo chiudere quindi questa
situazione
della Disturbo, prego.
Ma io gliela posso chiedere questa cosa o andiamo alla prossima puntata?
No, non no, perché, può fare quello che vuole.
Cioè io potrei anche chiedergliela dopo, ma mi sa che sta per mandare la sigla, per cui mi sa che
no,
è meglio
chieda,
se gliela chiedo adesso. Chieda. Sono rimasto molto incuriosito vedendo il suo nome, il suo riverito nome, associato a gente della mia età che gioca a football.
Mi fa piacere questa domanda. Sì, perché domenica scorsa, ce ne sono su Naviglio, si è tenuto il secondo Martesana Bowl, nel quale i Demons di Cernusco, dei quali mi onoro di essere the coach, hanno battuto i Devils Modena 44-6 in una partita di football. Qual è la particolarità? Fondamentalmente è football, si gioca 7 contro 7 e le due squadre sono composte da giocatori che hanno più di 40 yard. Nel nostro caso abbiamo un'età
40
media
40 yard.
40 anni. 40,
ho detto 40 yard.
40 yard. Ancora,
anche 40 yard di autonomia,
cioè, no, ne hanno meno, ne hanno meno.
Meno di 40 yard di autonomia.
Sì, perché giochiamo su giochiamo
ah, io la so, la so, la so. 40 yard con un litro di birra.
Quello di sicuro, sì, esatto. E quindi 40 anni, la nostra squadra ha un'età media intorno ai 50, più o meno, ed è composta da almeno metà, ma forse qualcosa di più del roster, da persone che non hanno mai giocato a football in vita loro, fino ai 40, 42, 45. Abbiamo un ragazzo di 63 anni in squadra, il defensive end, che è anche un ottimo giocatore. E tutto questo mettersi in campo a questa età in uno sport come il football, che non è semplice, viene fatto per beneficenza, cioè in ogni ball viene donato un assegno da un valore minimo di 1000 euro ad un'associazione benefica. I nostri, diciamo, il nostro raccolto, i soldi sono stati raccolti tra i giocatori, che i giocatori pagano per giocare, la loro quota è quella che fa parte dell'assegno che viene donato. E più quelli che vengono raccolti tramite lotterie e sponsor, nel nostro caso è andato al Comitato Maria Letizia Verga, che ha per obiettivo il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto da malattie emato-oncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica, metaboliche e genetiche. Hanno sede a Monza, vicino all'ospedale San Gerardo. E il venerdì mattina siamo andati a trovare questi ragazzi e devo dire, meno male che non sono andato, lo confesso, perché i ragazzi che sono andati hanno detto che è stata un'esperienza bellissima avere a che fare con questi ragazzini vestiti da giocatori di football, facendoli provare il casco, il paraspalle, la palla, regalando un po' di palloni e tutto, però è qualcosa che ti segna e quindi sono contento nel mio piccolo di aver contribuito alla raccolta di fondi per questo comitato. Ma questo è giusto per dire che a football si può giocare a qualsiasi età, cioè se ci riusciamo noi a giocare una partita con due tempi da 25 minuti e portarla alla fine sani e salvi, chiunque vuol farlo. Quindi ragazzi, se avete voglia, cercatevi in giro una squadra master e divertitevi anche voi. E grazie Mauro per la domanda.
Male pare, complimenti.
Grazie. Sì, siamo in chiusura, appuntamenti futuri da mercoledì, disponibile podcast verso dopo il draft dedicato all'analisi del draft delle squadre della AFC North. Dice qualcosa Prunotto? AFC North, Righetti?
Non conosco.
Bravo, questa è la risposta che aspettavo.
Anche Mattia, non siamo in silenzio stampa.
Giovedì pomeriggio esce il numero 21 della nostra newsletter, se non siete iscritti potete farlo dalla home page di Outdoor Magazine, trovate il box nel quale mettere il vostro indirizzo mail, fatelo perché ne vale la pena e siete anche di tanti e non ci vuole far piacere. Chiudiamo questa 15ª puntata di Scusate il Disturbo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta via podcast, grazie a Mauro, Giorgio, Alessandro e Mattia che mi hanno fatto compagnia in questa sera. Da Giovanni Ganci è tutto, ci sentiamo settimana prossima. I'm on the road again. You know the threat's not